Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it.
Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja che Mariani Morissao do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è o Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, mercoledì 17 giugno inizia il nostro appuntamento The Soup of the Day insieme a Federico e a Chiara Nicoletti. Buongiorno Chiara, ciao.
Buongiorno, quindi inizio 17 giugno, Spoletti Nicoletti,
esatto,
in attesa di Angela.
Esattamente, arriverà sicuramente più tardi. Come sempre direi di ricordare qualcuno dei compleanni e facciamo gli auguri, sarebbe bello ci ascoltasse, dubito, anche se è stato nostro ospite più volte. Facciamo gli auguri a Ken Loach perché oggi è il compleanno di questo grandissimo regista inglese che sicuramente molti di voi conoscono e insomma seguono. L'ultima volta che lo abbiamo visto è stato in occasione del suo ultimo film che si intitola Sorry We Missed You. Il titolo fa riferimento al cartellino che ti lasciano i corrieri, sì, quando ti devono consegnare un pacco e non ti trovano in casa. La storia riguarda appunto una famiglia il cui padre si occupa di fare le consegne per una grande azienda che si capisce, si presume sia Amazon, anche se in realtà il film non lo dice mai. Ed è un film dal quale esci veramente molto così provato, vero Chiara?
Assolutamente, sì. Come ahimè o per fortuna tutti i film di Ken Loach, perché ecco, lui non manca ogni opportunità, è buona per lo zio Ken, un po' zio che ci cerca di salvaguardarci sempre un po' tutti. Non manca occasione per lui di sottolineare ciò che non va nel sistema, spesso quello britannico dove vivi, caro Fede, nel mondo del lavoro, in questo caso sono i corrieri, ma in passato per esempio con Hayden e Blake che ha vinto la Palma d'Oro, invece si parlava di le condizioni di povertà in cui vivono molte persone, molte famiglie, per cui ecco, il cinema per Ken Loach c'è sempre un modo per essere anche attivista e per cercare di cambiare le cose. Ecco, è ancora un sognatore in questo senso. Devo dire che nell'ultima intervista che gli ho fatto, che questo l'ho stata fortunata perché per Sorry We Missed You siamo stati fortunati, l'abbiamo intervistato varie volte, David, Marto, Sassa, Sebastian, ma io anche quando è venuto a Roma, lui è passato poi un po' di tempo dopo l'intervista a cercare di convincere me ed altri a unirci al sindacato, di combattere per i nostri diritti di giornalisti, e quindi è sempre uno che non si ferma mai. Questo è il suo bello, e per questo che i suoi film incidono tanto su di noi. Ecco, io Hayden e Blake mi sono disperata anche con gli attori, e infatti Fred Reference, andatevi a ascoltare veramente le interviste. Sorry We Missed You, ce n'è anche una con traduzione in italiano, ma per il resto ecco, vale la pena di andarsi a ascoltare un po' le parole e i consigli di Ken Loach.
Sì, un altro film forse un po' diverso fra tutti quelli di Ken Loach era un film che era passato alla Berlinale tanti anni fa, che si chiamava I Fond Kiss, te lo ricordi? Un bacio appassionato, con quei due attori bellissimi che erano forse
sì,
un po'
diversi.
Sì,
me lo ricordo perché sì, era un, diciamo, un film romantico, un incontro tra una, lei era che era irlandese, lui pakistano.
Sì, erano due culture
così
diverse, sì.
Esattamente. E io lo ricordo perché io di solito l'inglese lo riesco a capire bene anche con altri accenti, ma è stato uno dei pochi casi dove ho avuto bisognissimo dei sottotitoli.
Ecco.
Non capivo niente. Né i vari, cioè, veramente mi è stato difficile da parte di tutti e due gli accenti, quindi però anche quello è bello, no? Non sentire queste voci stereotipate, sì, ma entrare dentro, sì, quel mondo. A proposito di sottotitoli, sì, caro mio Fede,
adesso ti devo dire che se dovessi ricordarmi esattamente la vicenda non te la saprei raccontare, però mi era piaciuto moltissimo. Tra l'altro aveva vinto anche il Gran Premio della Giuria quell'anno a Berlino. Insomma sono tanti film di Ken Loach che lasciano il segno in qualche modo, no? Che ti fanno pensare.
Assolutamente.
È anche il compleanno di un attore americano, forse non troppo popolare, non molto conosciuto in Europa, che si chiama Thomas Hayden Church, che io mi ricordo per un film che si chiamava Sideways, ambientato nella Napa Valley, no? Nel mondo del vino, nei territori, bellissimo, delle colline del vino in California, che era un film di Alexander Payne, che avevamo visto al Torino, esatto, Film Festival tantissimi anni fa.
Cos'altro? E lui faceva coppia con Paul Giamatti,
esatto,
quindi veramente una bella commedia di quelle godibili. Io invece me lo ricordo come il fratello bofonchiante e borbottone di Matt Damon in La mia vita è uno zoo, We Bow the Zoo di Cameron Crowe, che ammetto essere uno dei miei registi preferiti, anche quando sbaglia alla grande. In questo caso tratta una storia vera, lui faceva un po' la voce della saggezza, quindi mi era divertito molto, ed è anche lui in un film che abbiamo menzionato qualche giorno fa, The Peanut Butter Falcon, In viaggio verso un sogno, un film che è già disponibile sulle piattaforme e che sarà in questi giorni al cinema, quindi fa parte, è uno dei protagonisti della riapertura delle sale.
Sì, ne abbiamo parlato lunedì di questo film, infatti. Allora, oltre a Thomas Hayden Church ci sono altri due attori che festeggiano il compleanno. Uno è Greg Kinnear, che è un attore americano che ultimamente, devo dire, non si vede poi molto, no? A parte, l'abbiamo visto in televisione perché aveva una parte in The House of Cards, e poi un paio di volte anche, secondo me, aveva una parte secondaria in Modern Family, però per cosa ce lo ricordiamo in particolare Greg Kinnear? Quali sono i film importanti che ha fatto?
In realtà lui ha lo stesso problema, ti ricordi, avevamo parlato tempo fa di Richard D. Grant, no? E lui ha un po' lo stesso problema, nel senso che è sempre un po' la spalla, anche brava, ma non è mai protagonista assoluto. Io me lo ricordo l'ultima volta, almeno al cinema, sul grande schermo, in Frankie di Ira Sachs, con cui ha recitato altre volte, per esempio anche in Little Man, quindi con questo regista evidentemente ha un'affinità. E poi ho letto che proprio nel 2019, quindi ultimamente, ha realizzato anche un film da regista, che chissà se vedremo, che si chiama La filosofia di Phil. Quindi in realtà lui è attivo, è che non arriva tutto qui in Italia, oppure arriva appunto in questi film dove non è proprio il punto focale.
Ma diciamo che forse
si mantiene attivo.
L'apice della sua carriera l'aveva avuta con Qualcosa è cambiato. L'abbiamo nominato peraltro qualche giorno fa, perché era il compleanno, certo, di Alan Hunt, perché aveva avuto la nomination all'Oscar come attore non protagonista per appunto quel film che in inglese si chiamava As Good As It Gets. Poi insomma, appunto, non ha mai, come dici tu, sempre una spalla, sempre bravissimo secondo me, però non ha mai avuto il ruolo che lo facesse esplodere, diciamo, no? E raggiungere, cioè lo riconosciamo sempre ma non ci ricordiamo mai suo nome, ecco.
Detto comunque, questo è una filmografia lunghissima, quindi ecco, infatti, non si fa mancare certo il cinema.
Oggi compie gli anni anche un attore e regista francese che si chiama Cédric Kahn, che tra l'altro era il protagonista di un film che si chiamava in francese
Dopo l'amore, in italiano
L'économie du couple, credo si dica in francese, di Joachim Lafosse, che avevamo premiato con il premio Fred a Torino qualche anno fa, te lo ricordi? Era la storia di quella coppia
che si lasciava,
appunto lui era Cédric Kahn e lei era la bellissima Bérénice Bejot. E però era anche presente con il suo ultimo film al Festival di Roma l'anno scorso, infatti su YouTube c'è anche una nostra video intervista con Angelo che lo ha incontrato.
Suo ultimo film da regista,
esatto.
È anche affascinante, possiamo dirlo?
Sì, insomma, no? mi sembra un bel tipo, sì, un po' invecchiato forse, però insomma gli anni passano per tutti.
Esattamente, ora non...
Il 17 giugno, soprattutto sono passati per lui perché purtroppo non è più con noi, però era nato anche Lucio Fulci che è uno dei registi così di genere italiano, famoso per i suoi film horror, che peraltro è diventato secondo me particolarmente popolare, a parte che ne abbiamo parlato qualche giorno fa dei film horror anche con Mauro Gervasini, però lui, Lucio, è stato famoso anche come paroliere, non so se lo sapevi.
Sì, io questo non lo sapevo, no.
Lui ha scritto,
dell'horror,
ha scritto i testi di due canzoni, per esempio, famosissime di Celentano. Una è 24.000 baci e l'altro è Il tuo bacio è come un rock.
Sì, perché il tuo bacio è come un rock, bello, però.
I baci evidentemente lo affascinavano, cioè, erano il tema dei suoi testi. Vabbè, Lucio Fulci è stato così citato più volte anche da Tarantino, per esempio. Va bene, direi di chiudere il nostro primo intervento così, ci ascoltiamo la prima canzone del nostro Soup of the Day di oggi e poi ritorniamo come sempre per tenervi compagnia per circa un'ora. The Soup of the Day, l'appuntamento del mattino di Fred Film Radio. Fra poco abbiamo un ospite, Maya Sans, attrice italiana ma che lavora in tutta Europa, che amiamo molto, che ci sta molto simpatica, che arriva a presentarci, a parlarci del suo nuovo film. Si chiama Red Snake, ispirato a una storia vera, parla di donne combattenti, ma ne sapremo di più fra poco dopo l'ultima canzone di Tom Walker.
Fred Film Radio, The Soup of the Day, ve l'avevamo preannunciato. Ho con me, solo, ahimè, virtualmente, Maya Sansa, protagonista di Red Snake. Benvenuta, bentornata su Fred.
Grazie, ciao Chiara.
Allora, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, sei tra le nostre attrici più internazionali, reciti in italiano, in inglese, in francese. Hai vinto un David Donatello, spazi dalla TV al cinema, e questo più internazionale di Red Snake, non saprei, Sister in Arms, ecco, come ce lo racconteresti?
Ma guarda, come un film per me molto importante, è stata una bellissima avventura, un progetto irrinunciabile. Quando mi è arrivata la proposta sono saltata su un aereo, sono arrivata in Marocco. Io sono molto legata alla causa curda e in questo contesto, diciamo, di questi ultimi anni in cui tra l'altro i curdi e le donne curde e le combattenti curde e le combattenti e i combattenti stranieri che si sono uniti alla loro lotta sono stati molto importanti, diciamo, perché hanno fatto la differenza in una lotta che ci ha coinvolti tutti, in una guerra che ci ha coinvolti tutti contro l'ISIS. Quindi per me, insomma, poter interpretare il ruolo di una di queste eroine è stato anche un po' un onore, non solo un'opportunità professionale, ecco.
Ecco, questa è tratta da diretta, è l'opera prima di Caroline Forest, correggimi se lo pronuncio male, ovviamente, perché io qua francese.
No, pronunciato bene.
che è tra le redattrici di Charlie Hebdo, e infatti nel film, ecco, siamo in quel periodo, quel momento storico, visto appunto dagli occhi, dei vostri occhi, delle combattenti che sono in Medio Oriente. Tu interpreti Mother Son, come me la descriveresti?
Mother Son è una donna italiana matura, perché non è più una ventenne, che ha deciso di unirsi alla causa. È una donna che possiamo immaginare essere anarchica, che è sempre stata coinvolta con cause importanti già in Italia, che ha fatto del lavoro civile, assistenza, volontariato, e poi decide di prendere le armi. Noi ovviamente la incontriamo in un momento in cui le armi le ha già prese ed è sul campo già da 6 mesi. Ovviamente sono donne, le combattenti straniere sono donne che vengono preparate a una rapidità incredibile. Cioè, ho letto diversi articoli, mi sono documentata, e a volte dopo 4 giorni di allenamento, di poligono, dopo aver imparato ad utilizzare le armi, si ritrovano già in battaglia. Quindi è un addestramento molto, molto rapido. La cosa bella è che, ovviamente, essendo una diciamo, una guerriglia, quella delle combattenti curde dell'IPG e IPG, molto, molto consapevole, diciamo, molto impegnata, non sono assolutamente allo sbando. C'è anche, come poi hai potuto vedere nel film, si vede nel film, anche una preparazione, quindi sanno esattamente cosa stanno facendo, contro chi stanno combattendo, e sono preparate e lucide, contrariamente agli jihadisti, che sono dei fanatici che hanno subito un lavaggio del cervello incredibile e spesso pesantemente drogati. Quindi sono veramente delle luci che avanzano, parlo delle curde ovviamente, sì, e dei combattenti stranieri che avanzano contro le tenebre, e hanno vinto questa guerra, e poi noi li abbiamo abbandonati, e questa è una cosa gravissima. Li abbiamo abbandonati come coalizione straniera, e a ottobre, come tu ben sai, Erdogan ha iniziato a bombardarli dopo la ritirata di Trump, cioè quando Trump ha ritirato le truppe americane, i curdi si sono trovati assolutamente indifesi.
No, devo dire che la lucidità di cui parlavi prima è sottolineata, sì, credo molto dal film, perché mi è sembrato che stesse molto attento a mostrare l'orrore in una maniera, ecco, diciamo così, meno spettacolare ma più mentale, nei ricordi, nelle immagini impresse nella memoria delle protagoniste e della ragazza, la più giovane. Una recitazione che definirei forse intima in un film d'azione, ecco, che ne pensi, come vi siete approcciati a questo?
Sì, assolutamente. Allora, ovviamente per Caroline, questo essendo il primo film, è stato un film difficilissimo, cioè lei si è messa veramente alla prova, perché dover dirigere un gruppo di attori o attrici, non fa differenza, però un gruppo di tanti attori, in questo caso stesso attrici, con le quali ovviamente aveva una grande complicità, ma su un film così difficile ci sono anche momenti di tensione. Ognuna di noi aveva le sue necessità, ma non delle necessità frivole d'attrice, di capire la propria scena, di capire come andare avanti. Per un regista dover rispondere a tanti attori nello stesso momento per una singola scena può essere molto, sì, difficile. E aveva queste scene di battaglia difficilissime che non poteva, mi viene un'espressione in francese, non le poteva, diciamo, mancare, tra virgolette, no? Dovevano assolutamente funzionare, essere efficaci, perché ha voluto fare un film d'azione. Quindi si è ritrovata a dover gestire questo equilibrio molto delicato, nel quale ovviamente le pretese erano molto alte, quindi il nostro allenamento, il nostro sforzo fisico abbastanza importante, e poi però voler raccontare comunque una sorellanza e una intimità che in effetti c'è in quei momenti, perché queste donne poi sono molto unite, condividono tutto e si fanno forza, e in più c'era tutto il mondo femminile, comunque, che era importante raccontare rispetto a quello maschile al quale siamo abituati. Quindi direi che questi momenti di intimità sono molto importanti, molto ben scritti. Poi non è che abbiamo avuto tantissimo tempo per raccontarli, spesso avevamo massimo, proprio se potevamo fare due ciak era proprio un gran lusso, perché i tempi appunto erano stretti, perché molto tempo è stato dedicato alle scene d'azione, però preziosissimi.
Facciamo una piccolissima pausa e torniamo sempre in compagnia di Maya Sansa, che ci racconta Red Snake. Do Supo Do Day, siamo in compagnia di Maya Sansa, che ci sta parlando di Red Snake, che sarà disponibile su tutte le migliori piattaforme dal 18 giugno. Allora, parlavamo di lo sguardo sul femminile anche della guerra, sì, e allora c'è un momento in cui si parla anche di una rivoluzione, un movimento femminista, no? Quando cercano di definirsi un po', parleresti di un film femminista?
Sì, assolutamente. Film femminista che lotta per l'uguaglianza, per la parità, nel senso, una donna comunque che vuole raccontare quanto importanti siano state anche le donne in questa guerra, e forse in questa guerra in particolare, soprattutto perché c'è questa follia legata al loro fanatismo, alla loro ignoranza, del credere che se viene ucciso da una donna non va in paradiso, no? In quanto sì. Jihadista, fanatico musulmano, diciamo. E quindi questa cosa ha dato alle donne una forza in più, nel senso che in alcuni momenti, non sempre, perché ovviamente si sono ritrovate nel bel mezzo delle battaglie, ma quando venivano a sapere che c'era proprio un gruppo di donne che avanzavano, alcuni battevano in ritirata, tanto era il timore di venire uccise da una donna e non finire e non andare in paradiso e finire all'inferno.
Devo dire che questa cosa mi ha fomentato molto. Non la sapevo e mi è piaciuta molto, ovviamente.
Ma devo dire la verità, anche io questa cosa in particolare non la sapevo, nonostante avessi seguito molto da vicino questo conflitto e il contributo che hanno dato proprio le donne curde. Non ero a conoscenza di questo dettaglio. Quando l'ho letto nella sceneggiatura ho detto: incredibile. Ho chiesto immediatamente a Carolina, ho detto: ma questa è una cosa vera? Oppure mi ha detto: no, verissima. Verissima, perché appunto il fanatismo, la mancanza proprio di lucidità, di cultura, di intelligenza li ha portati a questo.
A proposito di donne, un'altra cosa che mi è piaciuta molto è ovviamente il cast, ecco, le altre protagoniste con cui ti interfacci, tutte grandi attrici e anche giovani, tra virgolette, non esordienti, ma che hanno già dimostrato di saperci fare, ecco, tutte brave grandi artiste, importanti anche nei loro, ecco, come all'interno della brigata, tra virgolette, sono rappresentanti di una dimensione, di un mondo, anche voi attrici rappresentate un'eccellenza nel vostro paese. Com'è stato, ecco, il rapporto?
Grazie.
Con
allora, il rapporto con le colleghe è stato bello, è stato importante. Mi sono ritrovata in un bellissimo cast, è stata una bellissima collaborazione. E come ti dicevo prima, ci sono stati anche momenti ovviamente difficili, perché siamo state messe comunque a dura prova, lo sforzo fisico e intellettuale e di concentrazione era molto, molto forte. Spesso eravamo la sveglia alle 3 del mattino, sul set alle 4, quindi poca vita sociale, perché la sera eravamo distrutte, poca possibilità, no, di esorcizzare un pochino quello che stavamo vivendo ogni giorno sul set, che poi appunto sono tutte scene molto evocative, molto forti, anche molto dolorose, no? Se pensi, sì, a quello che abbiamo, sì, vissuto, direi soprattutto qui a Parigi, ecco, è una cosa che ha coinvolto il mondo, l'Europa, però tra il Belgio, la Francia, l'Inghilterra, insomma, però gli attentati sono stati qualcosa di molto 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 duro in Francia, e quindi eravamo motivate, e ogni tanto c'erano anche delle scene difficili, no? Tipo quando arriviamo al checkpoint di Daesh con le bandiere nere, tutti gli attori no? Vestiti da jihadisti. È stata la prima volta che siamo usciti dal campo, diciamo, dove si allenano nel film, e siamo arrivati sul set in cui c'era finalmente il confronto con, per fortuna, gli attori che interpretavano i jihadisti, ed è stata molto forte, perché dopo settimane di appunto allenamento in mezzo alle montagne, noi donne combattenti ad allenarci insieme, a ridere e scherzare, proprio da un punto di vista così di quella che è la memoria collettiva, è stato forte arrivare a Sunset così. E poi ti dirò, essendo completamente sincera, perché comunque si parla di teatro tra virgolette, certo, è stato anche catartico poi poter diciamo uccidere in forma, no, teatrale i nostri colleghi jihadisti, per poi ovviamente stringergli la mano e pranzare con loro. Però sono cose comunque che da un punto di vista proprio artistico ti fanno bene, ti fanno bene. E quindi abbiamo avuto comunque giorni molto difficili, con un grande caldo, non avevamo nessun tipo di facilitazione da un punto di vista della produzione, era tutto molto complicato, quindi non avevamo camerini, avevamo dei tendoni sotto il sole cocente, mamma con delle, i ventilatori, ci inventavamo delle cose, spruzzavamo dell'acqua, cercavamo di poi metterci davanti al ventilatore per rinfrescarci, però era tutto molto molto complicato. La mattina faceva un freddo incredibile, quindi arrivavamo mezze congelate, ci cambiavamo in questi tendoni in mezzo al fango perché magari la sera prima aveva piovuto, insomma non era, non avevamo uno spazio per noi, eravamo sempre tutte insieme, quindi è chiaro che ci sono stati anche dei momenti di conflitto. E devo dire, in tutto questo ci sono quei momenti in cui un po' è la nostra natura, un po' è il ruolo che hai nel film, ti trasformi nel tuo personaggio anche in relazione alle tue colleghe, no? E quindi Caroline, i produttori spesso dicono certo sei stata un po' mother son anche con le colleghe, no? Con le colleghe ogni tanto dovevo un pochino cercare di calmare gli spiriti e rasserenarle, perché era difficile. È stato tutto molto difficile, a volte anche da un punto di vista fisico, a volte le colleghe si sono fatte male. Io sia forse perché lo temevo, nel senso che essendo un po' meno giovane, essendo sì allenata, ma non sono comunque un atleta, sono stata molto attenta, ho seguito tutte le routine giuste dell'allenamento, dello stretching, magari ogni tanto le altre un pochino hanno fatto meno attenzione, sono l'unica che non si è mai fatta male, ne vado molto fiera. finite le riprese, perché purtroppo prima non ho avuto tempo, sono entrata in contatto con la nostra combattente di cui un po' si è parlato, Maria Edgarda Marcucci, nome di battaglia Eddie, e, che è una ragazza incredibile, una donna incredibile, è stata lì, ha lottato per tutti noi insieme a loro. E adesso qui in Italia sta incontrando parecchie difficoltà, insomma, per tutta una serie di cavilli processuali, si ritrova sotto sorveglianza speciale insomma, non lo trovo giusto, ecco, non lo trovo veramente giusto. Se pensi a Laura e guardi il film e pensi che Eddie è stata quella cosa lì, che adesso in Italia si ritrovi sotto sorveglianza speciale perché la considerano insomma potenzialmente pericolosa, mi sembra un paradosso, ecco.
E speriamo quindi che al di là di la visione di un film piacevole, combattente e femminista come Red Snake, faccia anche fare magari allo spettatore un passaggio in più per cercare di vedere le cose con un occhio diverso, magari anche per la causa della nostra combattente italiana.
Esattamente, grazie.
Allora ricordiamo, Red Snake sarà disponibile a partire dal 18 giugno per 4 settimane sulle migliori piattaforme. La nostra protagonista italiana è Maya Sansa, grazie mille di essere stata qui con noi su Freddad, su Pod Day.
Grazie a voi, andate a vedere il film.
Che bello, siamo tutti insieme, tutti e tre appassionatamente, per parlare di una nuova serie di cui ci parla la nostra Nicoletti, ma c'è anche la Prudenzi, vero?
Ma ciao, che bello, qua, tutti insieme appassionatamente.
Allora, Chiara,
parliamo di una serie che in realtà sono sicura vi piacerà molto e di cui potremmo essere anche noi protagonisti, perché è il nostro Mago di Oz. Mi spiego meglio, crearla, a scriverla, produrla e interpretarla è Jason Segel, lo stesso di How I Met Your Mother e Forgetting Sarah Marshall, per dire una sola tra le tante commedie romantiche non che ha fatto. Lei è arrivato alla crisi dei 40 e ha deciso di distaccarsi da tutto quel mondo, seppur amatissimo, una volta finita questa serie che l'ha reso famoso, che è How I Met Your Mother, e appunto ha scritto questa serie antologica dove il narratore è Richard E. Grant, che abbiamo nominato nelle scorse puntate qualche tempo fa, e si concentra su quattro persone che sentono che manca qualcosa nelle loro vite, non riescono a capire cosa, e vengono coinvolti per caso in una specie di challenge, di sfida, chiamata proprio Dispatches from Elsewhere, che è una specie di caccia al tesoro, alla ricerca di non si sa cosa, ed è tutto così un po' surreale. Non ci credono neanche loro di far parte di questo piccolo gruppo di persone che sta cercando qualcosa e non sa cosa. Perché parlavo del Mago di Oz? Perché Jason Segel, incontrato a Berlino, proprio faceva questo paragone, e l'atmosfera, devo dire, che si respira proprio questa. In più, Jason Segel, visto che è un amante lui stesso delle serie TV, decide di non fare come le altre serie in cui ci mette tempo per arrivare al sodo. Lui da subito si fida degli spettatori di serie TV abituati a quel tipo di narrazione, e quindi ti catapulta direttamente nel bello. Non ho detto che appunto è una serie antologica e dà come, diciamo così, punto focale di ogni episodio uno dei protagonisti. Avevo detto che sono quattro i principali: uno è Jason Segel stesso, l'altro è André Benjamin, un'altra è la meravigliosissima Sally Field, e l'altra è Eve Lindley, che mi interpreta una ragazza trans che appunto si sente molto isolata da tutti e che stabilisce questo rapporto che sembra essere diciamo di molta simpatia con Jason Segel. Vedremo, perché io a Berlino ho visto solo i primi due episodi, quindi non posso dirvi niente, e vale la pena di vederlo. È su Amazon Prime Video da lunedì 15 giugno, quindi veramente vale la pena di vederlo. E in più bisogna dire che è una serie antologica, quindi vuol dire che in questo caso a vivere l'esperienza di Dispatches from Elsewhere saranno questi quattro personaggi, ma ciò non vuol dire che questo stesso sistema possa essere traslato e quindi avere nuovi personaggi e nuove avventure in una seconda, speriamo, stagione.
Dispatches from Elsewhere, disponibile su Amazon Prime con Jason Segel. Però cosa dobbiamo aggiungere su questa cosa qui? Dobbiamo dire che
sono stata molto fortunata perché l'ho intervistato a Berlino, e potete ascoltare l'intervista in inglese, e poi vi abbiamo fatto un piccolo regalo, e quindi c'è un video con le foto di scena, come appunto, che narra un po' di Dispatches, e potrete così ascoltare e leggere i sottotitoli in italiano. Quindi potete godervi la mia chiacchierata con Jason Segel, che è simpaticissimo, e la nostra Federica Scarpa ha anche postato una bellissima foto che ci siamo fatti anche col microfono Fred.
Non vediamo l'ora, vero Angela?
Ma io sì, insomma, sono già pronta.
Bene.
Assolutamente.
Bene, grazie. Quindi Dispatches from Elsewhere. E come ogni mercoledì arriva puntuale il nostro Mauro Gervasini a parlarci del nuovo numero di Film TV. Buongiorno Mauro.
Ciao a tutti, eccoci qua.
Come va?
Buongiorno.
Tutto
sì,
bene?
Va bene, sì. Vi chiamo da Venezia come al solito e andiamo avanti con le nostre cose.
Bene, bene. Allora, vedo una copertina rossissima, e il titolo principale è Come il cinema racconta il basket, che mi sembra interessante. Poi, insomma, parlaci un po' tu di questo numero, come sei. Sarà super interessante, immagino.
Allora, guarda, sì, questo numero, la copertina è la persona che c'è disegnata, illustrata in copertina di spalle, gli appassionati lo riconosceranno, è Michael Jordan. Perché abbiamo voluto prendere spunto da questa sorta di documentario che peraltro lui ha coprodotto, che si intitola The Last Dance. È una serie documentaria che è disponibile già da un paio di settimane, forse anche tre, su Netflix. Sta avendo un successo pazzesco la serie. È difficile misurare i successi di Netflix, però in questo caso sono state fatte delle comunicazioni che in qualche modo confermano che c'è un interesse in tutto il mondo fortissimo per questa serie, che è dedicata a uno dei più grandi giocatori di pallacanestro di tutti i tempi, ma che è anche un'icona culturale, come sta dimostrando anche la sua, tra virgolette, discesa in campo per il movimento del Black Lives Matter, cosa che, tra l'altro è insolita, perché Michael Jordan è sempre stato abbastanza restio a schierarsi da un punto di vista politico, da un punto di vista appunto dei movimenti, ma questa volta anche lui. Allora noi abbiamo preso la palla al balzo, in questo caso direi che proprio ci sta, e abbiamo dedicato uno speciale al cinema che racconta la pallacanestro, un rapporto difficile tra il cinema e lo sport in generale, ma tra il cinema e il basket in modo particolare, perché il basket non sempre è stato considerato cinegenico, infatti i film non sono moltissimi, però quelli che ci sono comunque importanti, interessanti e in alcuni casi anche molto belli. Io considero uno dei migliori film di Spike Lee I God Game, quello con Denzel Washington, che appunto era Jesus is the name, I God Game. I God Game vuol dire che aveva il talento per andare sotto canestro e infilarla. Però per esempio c'è anche un William Friedkin Dannata, Basta vincere, con Nick Nolte, oppure vabbè, insomma, un classicone peraltro con Michael Jordan, Space Jam, che tutti in qualche modo si immagino che si ricorderanno. E poi c'è anche, io non l'ho visto sinceramente, però credo che sia il più recente, l'ultimo o il penultimo film di Steven Soderbergh, che si intitola High Flying Bird, con Andre Holland, che è un bravissimo attore americano, il protagonista di The Eddie, la serie di Damien Chazelle, e mi dicono che sia molto interessante. Quindi questo diciamo è l'argomento principale, molto corposo, perché sono parecchie pagine, abbiamo voluto fare anche perché il giornale, curiosamente, ci siamo occupati di cinema e calcio più volte, di cinema e ciclismo, di cinema e football americano, ma non avevamo mai fatto un approfondimento come questo in tanti anni su cinema e pallacanestro. Poi abbiamo una pagina di cui però non vi dico niente, ve la lascio scoprire, ve la lascio leggere, la consiglio anche a voi, un approfondimento di Alberto Pezzotta sulla querel Via col Vento e Disclaimer, quindi diciamo siamo assolutamente
sul attuali. Pezzo.
E poi sul pezzo, e poi come dicevo prima Chiara, fuori off the record, il secondo argomento forte diciamo del giornale è un omaggio non corposo come quello del basket, ma perché in questo caso ce ne siamo occupati moltissime volte, al cinema di Hong Kong, e in questo caso lo spunto sarebbero i 20 anni dall'uscita di In the Mood for Love, che è un capolavoro penso condiviso, insomma, credo.
Con gli occhi al cuoricino, si vedono, ma sappiatelo.
Non conosco nessuno che non abbia amato quel film. Tra tutti quelli che l'hanno visto, no? Nessuno.
Nemmeno io, cioè è veramente uno dei rari film, soprattutto degli ultimi anni, perché magari sui classici si fa più fatica a dividersi, ma in questo caso è diventato un nuovo classico. E allora noi c'è un articolo di Emanuele Sacchi, che è un giornalista molto esperto di cinema cinese in generale, che fa un po' il punto della situazione, perché naturalmente parlare oggi di cinema di Hong Kong significa anche dare uno sguardo a quello che sta succedendo nella ex colonia britannica e a quello che è cambiato rispetto agli anni di Wong Kar-wai. Teniamo presente che il film di Wong Kar-wai è stato prodotto, che Hong Kong era già tornata alla Cina, benché in regime di autonomia amministrativa. Però il grosso del periodo d'oro della Golden Age di Hong Kong era quello della cosiddetta generazione 97, cioè quei registi che tra gli anni 80 e gli anni 90 hanno fatto conoscere anche al di fuori dei confini cantonesi il cinema della colonia, e quindi i vari John Woo, Wong Kar-wai stesso, Wong Jing, Clara Loh, cioè tutti quelli che soprattutto per gli europei al Festival di Locarno e al Festival di Cannes anche avevano avuto un grande successo. Non potevamo regalare la locandina di In the Mood for Love, perché l'abbiamo già regalata, e allora abbiamo regalato la locandina di Hong Kong Express. Allora, ho scritto io il pezzo, vi devo dire, guarda, qui lo dico a tutti i cinefili e le cinefile all'ascolto, a partire da Chiara. Io il film non lo vedevo da 20 anni, veramente tantissimo tempo, l'ho rivisto per scriverne, mi sembra che sia stato fatto ieri. veramente una freschezza, una modernità. Certo, c'ha, ha anche delle cose tipicamente anni 90, l'utilizzo della colonna sonora, se volete, un certo gioco fotografico, peraltro il fotografo è sempre Christopher Doyle, che è lo stesso di The Boat for Love, ma è un film baciato dalla magia. E ho scoperto, perché non lo ricordavo, che Wong Kar-wai lo ha girato in 2 mesi, durante la pausa tra la fine delle riprese di Ashes of Time, che era il suo Wuxia, cioè il suo film avventuroso di cappa e spada, e l'inizio della post-produzione. Quindi in quei 2 mesi ha detto: vabbè, ma perché devo buttar via 2 mesi? E là, il secondo episodio, perché il film ha 2 racconti, ci sono 2 storie che si intrecciano. La seconda storia, dice la leggenda, che l'abbia scritta in un giorno addirittura.
Dai.
E per risparmiare perché non poteva, il film è girato in pellicola, quindi comunque ha dei costi di produzione che oggi con il digitale probabilmente, però è un film del 94, quindi. E allora, per risparmiare, quasi tutte le location sono delle location tra virgolette familiari, cioè il locale che lui frequentava, addirittura la casa di uno dei 2 protagonisti è la casa del direttore della fotografia, l'atrio del palazzo dove abitava la mamma, cioè tutte queste cose veramente ne hanno fatto un film nello stesso tempo intimo, se vogliamo, soprattutto dal punto di vista produttivo, ma universale, perché naturalmente è un film che parla di Hong Kong. E parla anche delle cose che oggi rivendica il movimento giovanile studentesco di Hong Kong, cioè quindi questa compresenza di culture che una volta erano culture dirompenti rispetto al dogma britannico e oggi invece sono diventate qualcosa, se vogliamo, di ancora più dirompente, perlomeno nelle intenzioni, rispetto alla volontà di egemonia politica, culturale, di pensiero della Cina di Pechino. Quindi davvero un film che consiglio. Se non l'avete visto, guardatelo, e se lo avete visto, riguardatelo, perché sembra fatto ieri.
Con un bel picco di nostalgia, chissà che sta facendo Wong Kar-wai dal 2013 che non fa cose.
Allora, io su questo credo di potervi aggiornare, credo che stia lavorando a una serie TV. Una miniserie, però non ne so di più, nel senso che è tutto assolutamente segreto. Si diceva, si vociferava di un omaggio che gli avrebbe dovuto fare il Festival di Cannes, credo una masterclass, però poi dopo naturalmente è saltato tutto, perché lui non poteva volare da Hong Kong, ma insomma, grande, grande, grande personaggio, grande regista, insomma, sicuramente.
Mi è venuta voglia di riguardarmi In the Mood for Love. Non ho mai visto Hong Kong Express, però adesso lo cerco. Dove l'hai visto tu? L'hai trovato allora, disponibile?
Io avevo il DVD, però secondo me, guardate, il film si trova. Se tu hai la possibilità, come immagino, prova a dare un'occhiata al catalogo di Chili, probabilmente c'è. E se c'è su Chili, costa anche prezzi assolutamente abbordabili, insomma, vale la pena. L'unico problema è che non vorrei che tu lo trovassi doppiato, invece andrebbe visto in lingua originale.
No, non potrei sopravvivere ad un affronto del genere. Va bene. Senti, Mauro, purtroppo dobbiamo chiudere. Grazie come sempre, noi ci ritroviamo la prossima settimana. Scusa, mi era venuta in mente anche questa cosa, leggendo di come il cinema racconta il basket. Non avete mai fatto uno speciale su come il cinema racconta la radio? Perché sarebbe interessante. Oppure
Allora, uno speciale così corposo, no. Forse no. Abbiamo però fatto delle cose su il rapporto tra cinema e radio, perché abbiamo parlato di Radio Days, di alcune cose, però è un buono spunto sicuramente.
Infatti, pensaci. Va bene, grazie a Mauro Gervasini, comprate Film Ciao TV, noi continuiamo con la musica e Mauro Gervasini ritorna ovviamente mercoledì prossimo. E questa mattina siamo collegati con Parigi e con Ilaria Gomarasca, che non è sola, ma ci sono secondo me anche degli alieni a casa sua, perché si sentono degli strani rumori. Buongiorno Ilaria.
Buongiorno, ci sono.
Tutto bene?
Gli alieni ci siamo.
Va bene. C'è anche Chiara, ovviamente, con noi.
Ciao.
In realtà ti abbiamo disturbato perché sappiamo che questo pomeriggio sei impegnata, e sei impegnata in un progetto, in un evento organizzato nell'ambito del progetto First Cut Plus, che consiste di fatto in una tavola rotonda, cos'è, una round table, una masterclass, un panel,
sì, è un panel
sulle distribuzioni, sulle strategie di distribuzione alternativa e le nuove opportunità per i produttori dell'Europa centrale e dell'Europa dell'Est. Ecco, vorremmo che tu ce ne parlassi perché mi sembra interessante.
Sì, grazie mille. In effetti è un panel che abbiamo organizzato con Forscat Plus in collaborazione con il Festival di Carlo Vivari e in particolare le giornate professionali dedicate all'industria, Eastern Promises si chiama. Quindi in cosa consiste questo panel? Come dicevi, tratteremo delle tematiche relative alla distribuzione alternativa e le nuove opportunità per i produttori. Ovviamente, data la tematica di Carlo Vivari, diciamo che parleremo principalmente con produttori dell'Europa centrale e dell'Europa dell'Est, ma non solo, diciamo che è aperto a produttori di tutta Europa e anche distributori e filmmakers che vorranno prendere parte. È un panel gratuito e appunto l'idea è quella di far conoscere delle possibilità che magari non sono conosciute a tutti perché sono nuove sul mercato. Innanzitutto l'opportunità di First Cut Lab, che cos'è, il lab di cui sono curatrice, il Forscat Plus, e anche appunto interverranno delle persone di Cinemarket Hub, che è questo nuovo hub che è una nuova piattaforma per le vendite internazionali e la distribuzione internazionale. Interverrà qualcuno della società Groovy, che si occupa di audience design e di marketing online, e parteciperà anche la head of sales di New Europe Film Sales, che è una società basata in Polonia e che parlerà in particolare delle opportunità per i film europei sulle piattaforme VOD. Il tutto sarà moderato da un giornalista di Variety che è Leo Baraklug. Quindi diciamo che se potete esserci oggi alle 2 sarà molto interessante sia per produttori che per filmmakers, e appunto parleremo di quali sono le sfide soprattutto in questi tempi difficili, e ma anche le opportunità che si aprono per trovare le giuste forme di promozione e distribuzione del proprio film.
Non so se Chiara vuole chiedere qualcosa. Io vorrei, la prima domanda la faccio io, che è proprio basica, dov'è, come si fa a vedere, dove, su che piattaforma è?
Sì, allora sarà su Zoom, ed è in effetti per accedere bisogna iscriversi alle giornate professionali di Carlo Vivari.
Ah, ok, ed è comunque tutto gratuito.
È molto semplice, tutto gratuito, basta andare sul sito di Carlo Vivari, delle giornate professionali Eastern Promises Industry Days, ed è lì c'è proprio un link per iscriversi in qualche minuto.
Ok, Chiara?
Io invece avevo una curiosità, non so se ci puoi certo anticipare qualcosina, ecco, su quello che almeno dirai tu.
Sì, certo, ma diciamo che quello che su cui ci interroghiamo con Forscat Plus in particolare, e poi durante il webinar lo svilupperemo, sarà proprio come mai nonostante le produzioni siano molto ricche, molto vaste in Europa centrale, anche a livello di genere sia la produzione sia sempre più varia, eccetera, ma quali sono le giuste forme di accesso per queste produzioni per un pubblico internazionale, perché spesso appunto lavorando con questi produttori quello che si nota è che molto spesso hanno un posto diciamo molto sicuro all'interno del mercato nazionale, ma il mercato internazionale è proprio un altro gioco, cambiano le regole del gioco, cambiano gli interlocutori e quindi cambiano anche le opportunità, e quindi diciamo che l'idea di organizzare questo panel è appunto quella di offrire delle idee, degli spunti su delle nuove realtà che sono nate nominate quest'anno, nonostante sia un anno difficile, quest'anno o l'anno scorso, appunto per dare una mano, per dare degli incentivi in più, per accedere, fare veramente dare un accesso del prodotto film al pubblico.
Uh-huh. Mi sembra molto interessante e utile anche. Quindi, ricapitolando, produttori, giovani produttori o anche meno giovani, insomma, anzi, siete meno giovani, ancora meglio, così vi impratichite con la tecnologia. Bisogna andare sul sito di Carlo Vivari nella parte Industry, Eastern Promises, vi iscrivete, ci sarà un link per iscrivervi, e l'evento è su Zoom, inizia oggi alle 14, è gratuito, immagino sia tutto in inglese ovviamente,
e, sì, in inglese.
Strategie distributive alternative e nuove opportunità per i produttori dell'Europa centrale e dell'Europa dell'Est, e con anche la nostra Ilaria Gomarasca, che ringraziamo e che ritroveremo spero molto presto, perché insomma noi abbiamo fame, ci devi dare
Fred Semagna,
sì, appunto, ha bisogno di te, per cui in realtà c'è già pianificato un incontro di cui forse la Chiara non sa, e anche si prevede una cosa particolarmente interessante, quindi ci risentiremo presto. Grazie Ilaria Gomarasca, ciao Ilaria.
Grazie a voi,
ciao, ciao. Buon lavoro, ciao ciao ciao. Cosa guardiamo questo mercoledì sera, se non guardiamo Chi l'ha visto, come la maggior parte di voi, ma invece vogliamo passare la serata guardando un bel film? Ce lo dice ovviamente la nostra Angela Prudenzi.
Beh, io spero che i romantici come me vogliano sintonizzarsi su Canale 9, dove alle 21:15 va in onda Shall We Dance. Sai quel film, non so se te lo ricordi, con Richard Gere, Susan Sarandon, Jennifer Lopez, Stanley Tucci, insomma.
No, non me lo ricordo. Cioè, il titolo mi dice qualcosa, ma non mi ricordo mica il film.
In Shall We Dance, Richard Gere interpreta un avvocato di Chicago con una vita proprio cronometrata, perfetta, ha una moglie anche lei perfetta, due figli pure loro perfetti, però c'è qualcosa che insomma, che in tutta questa routine comincia un po' a infastidirlo, ad annoiarlo. Allora che cosa si inventa? Si inventa di andare a prendere delle lezioni di ballo, e insomma, chi trova a dare lezioni di ballo? La bellissima Jennifer Lopez. Allora, la moglie, che non sa bene che cosa sta succedendo, vede il marito che sta cambiando, perché il ballo si sa che ti scioglie, allora comincia a chiedersi che cosa sta succedendo, e scopre insomma che il marito frequenta forse qualcun'altra. Adesso non voglio svelare altro, perché ovviamente è una commedia romantica, bisogna arrivare fino alla fine per capire come va a finire, anche se nelle commedie romantiche, come sappiamo, c'è poco da inventarsi. Però insomma è uno di quei film che, se arrivi stanco la sera e hai voglia di rilassarti, sono perfetti. Insomma, poi c'è la musica, i balli sudamericani, insomma, cioè, che cosa vogliamo di più?
Infatti non so se succede così anche in Italia, però in Inghilterra c'è la Ballando sotto le stelle, che qui si chiama, oddio adesso non mi ricordo come si chiama,
si chiama Ballando con le stelle.
Ballando con le stelle da voi. No, sì, però qui in Inghilterra è un altro titolo che adesso non mi ricordo. Comunque succede che tutte queste star che partecipano ogni anno, non tutte, però buona parte, poi succede qualcosa per cui il loro matrimonio si sfascia e si innamorano del partner che gli viene, sai che c'è sempre, viene accoppiata una star, una celebrity,
con
un ballerino professionista, per cui evidentemente la danza crea qualcosa, una sintonia particolare, e spesso, così come è successo a Richard Gere in Shall We Dance con Jennifer Lopez, forse succede anche nella realtà, non lo so. Se te ti invitassero
a Ballando, ma adesso stai dicendo tu che succede qualcosa tra Richard Gere e...
Vabbè, insomma, non lo so se succede qualcosa.
Non andare troppo oltre.
Vabbè, una commedia romantica, non è che appunto più di tanto immagina. Non succede niente. Però la mia domanda è un'altra. Se ti invitassero ad andare a Ballando, tu andresti?
Oddio, che domandona.
Io non so se andrei. A parte che, cioè, insomma, non ci, è improbabile che ci invitino.
È improbabile che ci chiamino. Ecco, però io sono negata, sono assolutamente negata. Però una follia di questo genere potrei anche fare. Perché
sì,
no?
Sì,
perché...
ma magari è anche divertente. A parte che impari tutto un sì. sacco di balli che altrimenti non sai, però.
Sì, come... poi uno si mette alla prova, no?
Deve essere faticoso. Insomma,
è anche duro, appunto, è faticoso perché i movimenti sempre, quando li vediamo ballare, sembra che non facciano fatica, ma la danza sappiamo che invece è tutt'altro. Ecco, adesso... questo aspetto magari fa un po' paura.
Adesso guarda.
Preferirei un talent di cucina.
Ecco anch'io, cioè, saremmo molto, molto più a nostro agio. Beh, tu con le tue pizze meravigliose. Comunque, mi sono ricordato come si chiama la versione inglese, si chiama Strictly Come Dancing, quindi dovrei saperlo perché c'è da 20 anni. Vabbè, scusami, abbiamo un po' divagato, ma parliamo adesso invece del secondo film di questa sera.
Ecco, per riportarci con i piedi a terra e anche con insomma abbassare il nostro spirito che era salito con Shall We Dance, il secondo film della serata potrebbe essere alle ore 23 su Sky Cinema 2 Wildlife di Paul Dano, esordio dell'attore nella regia. Il film è tratto da un bellissimo romanzo di Richard Ford che si chiama Incendi. Richard Ford è uno scrittore meraviglioso. Posso anche consigliare qualche volta, no? un libro da leggere,
certo.
Incendi è da leggere. I protagonisti sono Jake Gyllenhaal, dopo lo pronunci tu, e Kerry Mulligan, e è la storia di un ragazzo adolescente, un 14enne, che vive insieme ai genitori che piano piano smettono di amarsi, e lui guarda questa famiglia intorno a lui che si sta sgretolando e cerca di capire come può fare per rimettere insieme i cocci di questo amore. Insomma, l'incendio in questione è un incendio reale, ma è anche un incendio che sta bruciando la famiglia. Film che secondo me restituisce, certo non al 100%, la sottigliezza del romanzo, che insomma, ripeto, è molto molto denso, però questo primo salto nella regia di un attore che io amo molto come Paul Dano, posso dire che insomma credo che sia riuscito, quindi è un film che lascia vedere ed emotivamente se ne è presi, quindi insomma a me i film che toccano anche che cercano di raccontare anche l'intimo delle persone anche quando ci sono esperienze che non sono del tutto positive, insomma come quello di un ragazzo che vede i genitori che forse non si amano più, però insomma a me questi tipi di film piacciono, come dire, i film drammatici.
Comunque condivido con te l'ammirazione e la stima per Paul Dano, perché è me lo ricordo quando era bambino in un film che forse è la prima volta che l'ho visto, che si chiamava L-I-E, che è il nome di un'autostrada, non so in che parte degli Stati Uniti, e già lì mi aveva colpito perché era veramente bravissimo. Poi ha fatto un sacco, tantissimi altri film, forse uno dei più conosciuti era Little Miss Sunshine, tanto per dirne uno.
Ma insomma, ha fatto anche Il Petroliere.
Ha fatto Il Petroliere, infatti, quello di Paul Thomas Anderson, giusto?
Esattamente.
Insomma, ha fatto tantissimi film, era anche in 12 anni schiavo di Steve, quindi insomma tanti, però poi appunto come spesso capita ha deciso di, no spesso, a volte capita, ha deciso di provare l'esperienza come regista, e anche in questo caso no, è stato bravo, insomma più che dignitoso la sua prova da regista. Quindi dovendone scegliere uno, visto che non sono in contemporanea, in realtà anche questa volta potremmo vederli entrambi, due film molto diversi, Shall We Dance oppure
per le anime romantiche Shall We Dance, per quelle più pensierose sicuramente Wildlife.
Con Kerry Mulligan e Jake Gyllenhaal, credo si dica Gyllenhaal.
Ecco,
credo, Questa sera alle 23 su Sky Cinema, mentre Shall We Dance è su Canale 9 alle 21.15. Va bene, grazie Angela. Noi continuiamo il nostro Soup of the Day di questa mattina con un'altra canzone. siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Sono insieme a Chiara. Chiara, cosa vogliamo dire prima di lasciare i nostri ascoltatori?
Che è bello chiudere con Spoletti Nicoletti, no? Sei d'accordo?
Abbastanza, sì.
Fa venire più voglia di chiudere. L'ho detto che hanno finito finalmente.
No, non è
sono
vero.
Di nuovo quei due.
Non è vero, non è vero. Non lo so, cosa farai oggi?
Oggi in realtà mi rilasso un po'. No, non è vero. Abbiamo tante cose da fare e mi voglio preparare alla visione consigliata da Angela di Wildlife, perché era uno di quei film che capita spesso a noi festivalieri, perso una volta e perso due, cioè quelle cose proprio che non sa da fare. Questo Wildlife non sa da fare, perché appunto l'avevo perso la settimana della critica di Cannes, l'avevo perso a Torino e quindi mi tocca, sono arrivata proprio a farmelo proiettare su Sky stasera, Polzano mania.
E invece Shall We Dance con Richard Gere l'avevi visto?
No, quello l'avevo visto, quello l'avevo visto, anche perché ero abbastanza fan e sono tuttora fan di Jennifer Una Lopez più di Richard Gere. Lei mi piace tanto.
Ma sì, anche
che
quelle
cinquantenne,
quelle
dai,
commedie romantiche che ha fatto J-Lo per un po', ti ricordi? Tipo quella Made in Manhattan, la cameriera.
Come no?
Con Ralph Fiennes.
Adoro, sì, con Ralph Fiennes. Il nostro Voldemort del cuore.
Vabbè, dai, finiamo qua, chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie come sempre a tutto lo staff di Fred che rende possibile, tra le tante cose, anche The Soup of the Day. C'è qualcun altro che vogliamo salutare? No, non salutiamo nessuno. Salutiamo tutti voi che ci ascoltate fedelmente, che crescete giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Tant'è che noi avevamo deciso di farlo solo per il periodo del lockdown, questo spazio.
Sì, è vero.
Però
è
visto
vero.
Il successo, andiamo avanti.
Poveri voi, non vi libererete di noi.
Poveri
tanto
voi,
presto.
Esatto.
Troveremo il modo di farvi compagnia tutti i giorni.
Va bene, grazie ancora Chiara, grazie a tutti. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10, sempre su Fred Film Radio, Italian Channel e anche canale Entertainment, e ovviamente on demand sul sito Fred, oppure su tutte le tantissime piattaforme podcast dove siamo presenti. Ciao, 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 grazie, ciao.
Ciao, ciao. Fred, 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 Fred. Hello, welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clément Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.